Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Theme Park.
Ma prima di cominciare parliamo come al solito di qualche news. Devo vedere effettivamente quando uscirà questo episodio perché stiamo registrando con largo anticipo e devo dire che fa freddo fuori a quanto pare rispetto a quello che è la giornata. No, qua stiamo barando spudoratamente. No, in realtà ci stiamo avviando verso quella che è la fine della stagione, verso Natale, e stiamo piazzando alcuni giochi molto importanti per l'enciclopedia dei videogiochi. Uno di questi è il gioco di oggi, Theme Park, un po' perché abbiamo un ospite che adesso vi presentiamo, un po' perché è un altro di quei classici che abbiamo provato su Amiga e quindi c'è parecchio di passione legato ai nostri ricordi di infanzia e di adolescenza per Marco, che effettivamente ci pervadono ancora oggi. Vi ho detto che c'è un ospite, infatti l'ospite di oggi è un architetto archicomica, si definisce, che l'ho trovato molto interessante, che vuole parlarci un pochino di Theme Park, ed è Maria Chiara Virgili. Ciao!
Ciao, ciao, grazie per l'invito.
E benvenuta, e benvenuta. La prima domanda di rito è: come mai vuoi parlare di questo gioco?
Allora, sembra scontato, però Theme Park, come a molti di noi, io sono classe 1986, non mi vergogno di dire indirettamente la mia età, fa parte chiaramente della mia infanzia, come altri giochi della stessa casa, che è la Bullfrog Productions, che è una casa inglese, e io ricordo di aver giocato a questo gioco a circa 8 anni, probabilmente 8-10 anni, una cosa del genere, e me lo ricordo perché insomma era veramente fantastica l'idea, comunque geniale l'idea di la trovata di un gioco così di amministrazione gestionale difficilissimo peraltro, e che poi ha fatto parte in qualche maniera anche di quello che poi è stato il mio lavoro, perché naturalmente dovendo progettare gli spazi, avendo studiato architettura, ecco, mi sono un po' ritrovata in questo gioco anche a posteriori, insomma, anni dopo. E quindi questa è la ragione, il perché della scelta di questo gioco.
È una cosa che ci unisce, perché anch'io, essendo ingegnere, quindi ho vissuto l'architettura dall'altro lato per formazione proprio, Theme Park e altri giochi tipo SimCity, tipo il Team Hospital che abbiamo già affrontato in un altro episodio, sono quei giochi insomma che hanno a che fare con la gestione del territorio, la gestione di costruzioni soprattutto, che è una cosa molto bella.
Assolutamente sì, ma anche tanto difficile, perché effettivamente riguardandolo oggi ti rendi conto che alcune dinamiche, oltre ad essere scaltre e furbissime, ma poi lo vedremo, insomma erano complicate per un bambino, quindi ti insegnava tante cose. Ed è del 1994 e fa impressione a ripensarci. Vabbè, poi insomma sono uscite altre versioni dopo, però ecco, quella originale del 94-95, super giù, ora non so in Italia quando è uscita, però orientativamente ecco, quelli erano gli anni d'oro.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Theme Park, è un gioco del 1994 sviluppato da Bullfrog Production e pubblicato nelle sue varie versioni da EA, Mindscape, Ocean e Domark, ed è appunto uscito per un sacco di piattaforme, dal 3DO, l'Amiga, al Mega Drive, alla PlayStation, Sega Saturn, SNES, Jaguar. C'è anche una versione Nintendo DS nelle sue versioni successive e ovviamente anche per DOS, quindi è un gioco che nonostante abbia la sua età è stato convertito un sacco, e questo vuol dire molto su quanto sia importante e quanto sia piaciuto effettivamente.
Sì, è un gioco che rasenta le conversioni di Doom, che veramente è uscito ovunque. Questo gioco è creato da Bullfrog, giustamente come ha detto Maria Chiara, ed era molto diverso da tutto quello che c'era al tempo, per diversi motivi. La Bullfrog è sempre stata in grado di fornire delle capostipiti di genere, Populous, Syndicate, Theme Park stesso, lo farà con Dungeon Keeper, che è un po' una prosecuzione di quello che è il gestionale, con Team Hospital, che è una versione aggiornata e corretta in un certo senso di Theme Park, perché tiene quell'aspetto gestionale puro che sviscereremo in questa puntata, per poi appunto andare a finire con la chiusura nel 2001 della Bullfrog, appunto, che non c'è più oggi, ma i fondatori sono ancora presenti nel panorama videoludico con diversi gradi di successo, perché ci sono delle cose fatte da Lionhead ad esempio e Peter Molyneux, uno dei personaggi insomma della Bullfrog fondatori, che ha avuto diversi gradi di successo. Basti pensare a Godus, abbiamo fatto un episodio relativo, che doveva essere il nuovo Populous e invece è stato un gioco molto ricevuto negativamente da tutti.
E come dice il nome del gioco, è proprio un gestionale di parco divertimenti ambientato nel mondo reale, quindi non ci sono setting particolari, spazi eccetera, è molto urbano, però come vedremo ha delle cose molto particolari che non sono così comuni tra i gestionali, soprattutto di quel tempo lì.
La cosa interessante è la presenza dell'intelligenza artificiale in questo gioco, che oltre a renderlo, diciamo, uno dei primi giochi di amministrazione gestionale, è proprio la componente prima, no? I visitatori di questo parco reagiscono sostanzialmente in base al comportamento del giocatore, no? Quindi in questo caso poi decretano o meno il successo del giocatore stesso, quindi devi essere molto scaltro, perché l'obiettivo sostanzialmente è ragionare sui soldi, quindi...
Esatto,
esatto. E qui entra proprio la trama del gioco.
La trama del gioco è questa: si vede che c'è quel modo di sviluppare europeo e specialmente britannico che ti fanno fare delle cose a discapito di qualcos'altro, e in questo caso è proprio quello che ti viene richiesto, e lo stesso consigliere che hai, che è caratteristico con la sua tuba che sembra proprio l'omino del Monopoli, ti dice tutto per guadagnare più soldi, non per far felice la gente, ma per guadagnare più soldi.
Esattamente.
È una cosa che si è vista anche, si vedrà poi anche su Team Hospital, dove non ti interessa tanto quanti pazienti curi e quanti rimangono in vita, ma quanto li fai pagare.
E qui è la stessa cosa, esattamente, cioè è anche la stessa ironia.
E mettere la speculazione davanti a tutto. Infatti il gioco come funziona? Inizieremo dal parco dell'Inghilterra, che costa zero, e lo scopo del gioco è cercare di fare soldi abbastanza per poter vendere quel parco e utilizzare quei soldi per comprarne uno più grande, e così via esploreremo tutto il mondo.
Comprare gli appezzamenti di terreno, no? Che lui esatto. ti propone, che però sono inizialmente a pagamento, quindi puoi partire solo dall'Inghilterra.
Esattamente, parti dall'Inghilterra, che è molto piccola, e poi diventa sempre più grande man mano che trovi altri posti. C'è anche uno in un parco di divertimenti in Antartide, giusto?
Sì,
per dirne una. Che mi ha fatto sempre ridere quello lì. Ed è un po' un inizio molto simile a quello che è l'inizio di Syndicate, perché anche Syndicate inizia con una mappa, iniziamo proprio dall'Inghilterra e poi in quel caso lì conquistiamo le varie regioni. Qua è più o meno la stessa cosa, in quel gioco lì hai delle missioni da intraprendere, esatto. Qui hai in sostanza delle sessioni di gioco da portare avanti
in base a come giochi e quale strada intendi prendere. Poi ci sono varie modalità che si innescano all'interno del gioco, e poi ovviamente il discorso che è relativo alle attrazioni, perché sono più di 30 se non sbaglio le attrazioni che puoi realizzare all'interno del parco, tra cui il castello gonfiabile, la casa sull'albero e tante altre che poi citeremo, e tutti questi extra che man mano insomma puoi aggiungere.
Sono una trentina le attrazioni che potremo sfruttare e costruire nel nostro parco. All'inizio, come dicevi, solo alcune, quelle più semplici, il castello gonfiabile, e poi potremo sbloccare le altre facendo delle ricerche e anche in base ai soldi soldi che guadagneremo, perché c'è la cosa fondamentale che oltre alle attrazioni costruiamo i negozi, quindi i souvenir, le cose da bere, da mangiare, i giochini. E qui si vede subito che si discosta molto da, mi viene da dire, un po' dall'universo disneyano, dove noi cerchiamo di costruire Disneyland dove tutti sono felici. In realtà il vero motivo è variare la qualità anche dei servizi forniti in modo da spendere di meno, guadagnare di più a discapito anche degli avventori, dei clienti.
Mi viene in mente una cosa interessante, che in realtà l'obiettivo non è costruire il roller coaster, che è forse no una della montagna russa, è una delle cose più interessanti da sbloccare, come la ruota panoramica, ma l'obiettivo è appunto fare soldi anche a discapito dei visitatori del parco.
È una cosa che ha attratto molti all'inizio a questo gioco e che ce lo ricordiamo molto, ma che poi nelle versioni successive non ha più catturato lo stesso tipologia di pubblico, soprattutto perché è uscito Roller Coaster Tycoon, ne sono usciti diversi nel corso del tempo, dove lì invece il focus è completamente diverso. È molto più facile costruire, è più bello costruire il parco, ma proprio lì l'obiettivo è avere un divertimento alto. Più alto è il divertimento, più la gente si diverte e più vieni premiato con i soldi. Qua è esattamente l'opposto.
È subdolo.
È subdolo, esatto, in quello, bravissima. Perché mentre ad esempio in un gioco come Roller Coaster Tycoon ogni attrazione ha un biglietto, quindi la gente entra gratis nel parco e paga per utilizzare le attrazioni, qui paga all'inizio, quindi una volta che li hai dentro al parco chi se ne frega, basta che li fai spendere tantissimo.
Infatti puoi anche aumentare il prezzo del biglietto.
Esatto, aumenti il prezzo del biglietto. Tra le tante cose che si possono fare, e queste sono proprio le tattiche subdole che hanno reso a molto figo questo gioco, ad esempio c'è lo stand delle patatine fritte, dove alzi a dismisura la quantità di sale delle patatine fritte.
La stessa cosa nel gelato con lo zucchero, poi.
Esatto.
O la caffeina nel caffè.
E questo da ex lavoratore nel settore, direi che hanno ricreato bene le strategie dal vivo, sì.
Perché i personaggi, i visitatori, noi possiamo vedere cosa pensano con un classico fumetto cartoon.
Fumettino.
E agiscono di conseguenza. Quindi con la caffeina andranno più veloci, col sale avranno più sete, quindi vanno a comprare la birra, che sarà però o la Coca-Cola o quello che comprano. Che però possiamo mettere un sacco di ghiaccio in modo che sprechiamo meno Coca-Cola possibile. Insomma, tutte quelle tattiche.
La stessa tattica all'aperitivo a Milano, insomma, eh? più riso e più ghiaccio.
Esatto. E sono tattiche che sono nascoste perché il gioco non ti insegna queste cose, e un bambino sicuramente non le vede queste cose. Si diverte perché attrae il bambino, e il grande, insomma, quello che sa un pochino le tattiche o comunque legge, anche solo semplicemente sapere l'inglese, perché io quando giocavo a questo gioco non ne avevo idea, lo vivi in due maniere diverse. Ed è un po', dicevo prima, la situazione britannica, perché molto della comicità, chiamiamola così, britannica agisce su due livelli. Quindi in questo caso fa divertire il bambino perché è un bel gioco colorato, eccetera eccetera,
è proprio giocoso,
esatto, e fa divertire l'adulto perché poi vede queste tattiche subdole.
È un cartoon malvagio, però però una grafica comunque accattivante per l'epoca, poi se pensi che era il 94.
Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
Ricordo che quando ci giocavamo a fine anni 90 proprio su Amiga, non avendo ben chiaro gli obiettivi del gioco, come dici tu, le tattiche subdole, noi giocavamo ascoltando, facendo proprio i bravi gestori, quindi ogni reazione che avevano noi subito a modificare, abbassa il prezzo, fallo più buono eccetera, invece avremmo per assurdo dovuto fare il contrario. E quindi certe volte continuavamo a giocare all'infinito, facciamo una fatica grossa fatica, perché i soldi andavano su però piano, e quindi pensavamo di dover equilibrare le due cose, invece il gioco è fatto apposta per non esserlo.
E a me succedeva la stessa identica cosa anche con Team Hospital, perché effettivamente anche lì cercavi di fare tutto per bene, no? I vari reparti, invece poi succedeva puntualmente il casino. quindi...
Io voglio fare una citazione. I nostri ascoltatori, cercherò di fargli immaginare una scena che è abbastanza difficile, ma ci proviamo. Ovviamente, oltre a gestire le attrazioni, a gestire i negozi, c'è anche il personale, quindi ci sono i meccanici per riparare le strutture, tra l'altro strutture che possono esplodere, cioè uno scivolo che può esplodere così perché è rotto, ci può essere, ed è la stessa tattica e la stessa meccanica che poi ci sarà anche in Team Hospital. Quindi se una struttura esplode, blocca quello che è la zona dove insiste, quindi non possiamo costruire altre cose sopra e dovremo trovare e nasconderla magari con degli alberi o cose del genere, quindi neanche abbiamo possibilità di ripulire la zona. Ma una delle cose che a me piaceva di più da piccolo erano gli intrattenitori.
Sì, bellissimi.
Vanno in giro per il parco per far divertire gli altri, e ce n'è uno che a riguardare adesso come è fatto incapsula pienamente, ed è il pollo. È una persona vestita da pollo grosso, ma se vedete la sua espressione, vi consiglio di andare a ricercarlo, vedete che è un'espressione dove si vede in pochi pixel quanto è desolato questa persona che fa ridere tutti quanti gli altri, e poi appena non c'è nessuno intorno è col broncio praticamente. Quindi è un po' un simbolo del gioco, secondo me.
È come la barzelletta del signor Pagliacci in Watchmen.
Esatto, esatto. Che
del pagliaccio.
Sono
triste.
Tutti che ridono di te e non con te.
Poi che altro c'era? C'erano gli addetti alle pulizie, i tecnici delle attrazioni, gli intrattenitori, l'abbiamo detto, le guardie.
Sì.
Poi a un certo punto arrivano i malfattori. Se non mi sbaglio c'era quello che bucava i palloncini.
Ah sì,
ricordate?
giusto. Cioè, ci sono anche queste situazioni qua.
È una cosa dei netturbini, quelli che si occupano di mantenere pulito il parco. Siccome, come abbiamo detto, una volta che i clienti hanno pagato, non ci interessa in realtà che vedano che è sporco, perché comunque sono già entrati, quindi non sposta tanto il gradimento quanto i soldi che abbiamo già fatto. Quindi mi piace pensare, siccome possiamo anche costruire un po' il contorno, quindi fare, come possiamo costruire le strade e tutto, possiamo fare anche dei laghetti e anche mettere degli alberi. Siccome possiamo mettere degli alberi che in realtà nel gioco non servono tanto, però è giusto visivamente per il giocatore coprire la sporcizia, quindi mi immagino questi alberi di cartone a due dimensioni che noi li mettiamo davanti ai rifiuti, così nessuno li vede, piuttosto che pulirli, perché tanto nel gioco effettivamente non serve.
Questa cosa è geniale quanto terribile allo stesso tempo.
Poi ovviamente non mancano tutte quante le attrazioni che ci sono in ogni parco giochi, quindi le tazze, il roller coaster, che è anche un sistema abbastanza primitivo di costruzione custom, personalizzata, perché tu hai dei design prefatti, se non mi ricordo ce ne sono 2 o 3, ma poi hai una doppia cosa, nel senso che tu puoi sbloccare il roller coaster e quelle che sono le attrazioni aggiuntive, o comunque le modifiche particolari, tipo il giro della morte, l'avvitamento, sono cose che sblocchi di seguito. E questa è una parte molto bella e da appassionato proprio di gestionali, è la parte di ricerca che c'è.
Sì,
perché
vero,
tu a parte dei fondi li reinvesti per sbloccare queste cose. Questo c'è in tutti i giochi gestionali fondamentalmente. Più soldi dai, più hai possibilità di sbloccare queste attrazioni che ti permettono di ampliare il parco, perché a un certo punto la gente si stufa.
Devi ragionare da businessman praticamente.
E se sei un appassionato di grafici, questo gioco ne tira fuori quanti ne vuoi.
È vero.
Un sacco di numeri, e se non mi ricordo male c'è anche una parte di stock in cui vedi la competitività con gli altri.
Puoi anche comprare le azioni dei parchi rivali, perché c'è la competizione con gli altri gestori, puoi comprare le loro azioni e poi man mano che loro avranno successo potrai anche venderle per fare più soldi, quindi proprio c'è anche una micro gestione della borsa, degli investimenti. E inoltre c'è anche la gestione dei, come hai detto, ci sono un sacco di grafici, c'è anche il grafico dell'indice di gradimento e dei consumi.
Sì.
Delle varie cose che vendi tra le cibo e souvenir, e c'è anche la gestione dei rifornimenti, quindi se avrai bisogno di tanto materiale, esatto, ci saranno anche i tempi di consegna, quindi c'è il rischio di rimanere senza e di conseguenza perdere soldi.
Esatto, questa era una delle parti più difficili, infatti, perché devi sempre tenere in considerazione che poi se rimani a secco i tempi sono lunghi, quantomeno nel primo parco. E poi un'altra cosa è che parallelamente a tutto quello che avete detto c'è anche le due mani, no, dell'accordo che si devono stringere a un certo punto, perché a quel punto vuol dire che hai comprato un altro appezzamento di terra e poi insomma hai venduto sostanzialmente il pacco per costruirne un altro, quindi hai veramente un sacco di informazioni per poterlo portare avanti appunto in questa maniera, con questa logica.
Immaginate che già è difficile coi tempi e coi costi farsi arrivare le forniture a Londra, figuratevi alla fine nel parco quello in Antartide che per assurdo sarebbe ancora più difficile.
Hai detto una cosa giusta delle due mani che
sì, mi ricordo questa cosa,
che si stringono,
mi ricordo questa cosa benissimo.
Perché c'è un mini minigame che non c'è in tutte quante le versioni del gioco, molto interessante, e che ha a che fare soprattutto con i lavoratori. Quindi quando devi rivedere la paga dei tuoi lavoratori puoi discuterla, ed è un mini gioco a tempo in cui tu devi andare a rilanciare al ribasso e al rialzo, a ridiscutere il contratto, e le mani letteralmente si avvicinano fino a toccarsi, e se ce la fai prima della fine del tempo vuol dire che hai raggiunto l'accordo, altrimenti
no,
pace fatta.
Questo non me lo ricordavo.
E si vede, insomma, come giustamente Yuga ha citato all'inizio, il fatto che è uscito dappertutto questo gioco e ci sono tantissimi editori diversi, perché il gioco è sviluppato da Bullfrog, pubblicato da EA, Mindscape, Ocean, eccetera eccetera. Ogni versione c'ha qualcosa di diverso. La versione Amiga purtroppo non, questa volta non ha una musica di un certo livello, nel senso che ha solo una traccia che gira, e solitamente noi siamo molto affezionati alla musica dell'Amiga, in questo caso non ce l'ha. Mentre poi ad esempio sul Mega Drive è più zoomata indietro, più veloce, sul 3DO hanno cercato di mettere qualcosina di animazione, soprattutto nell'introduzione,
sì,
che è molto interessante. Era molto bella, sì, l'introduzione, soprattutto per il 94, quando non è che girassero tante robe del genere come presentazione, ed è una cosa che si vede anche su Team Hospital.
Sì,
anche Team Hospital ha un'introduzione
ovviamente migliore,
genere,
nel senso che era molto più 3D, mi sembra, no? Cioè,
sì, sì, sì.
Più realistica ancora. Ma la musica comunque, la colonna sonora, adesso non so di quale versione, però insomma ricordo che era stata commentata come una colonna sonora molto figa, molto bella.
Credo la versione proprio DOS,
quella
Windows.
È proprio quella che ho avuto io, infatti. C'è una cosa che mi sembra di ricordare, che era quella che forse mi creava l'angoscia maggiore, ed era proprio l'impossibilità di salvare durante il gioco, il che creava anche, no, una sorta di dipendenza, per cui sostanzialmente ecco, erano sessioni di gioco abbastanza concitate, e anche il fatto che sostanzialmente non, cioè eri tu da solo concentrato a giocare sul tuo gioco, ma insomma non c'è stata mai la possibilità di, in questo game, di inserire una modalità multiplayer o meno, anche se ecco era, so che gli sviluppatori l'avevano studiata, se non proposta in qualche demo, ma poi insomma rimossa totalmente.
In un'intervista, adesso mi sono ricordato, con Peter Molyneux, ancora al tempo della prima che uscisse Theme Park, avevano questa idea, e avevano l'idea di provare a fare qualcosa che sia gestionale ma anche l'esperienza del visitatore. Poi hanno lasciato perdere, diciamo, o comunque è una delle tante cose che Peter Molyneux ha detto e mai fatto, perché è famoso insomma per millantare stiamo lavorando e poi non succede niente. Però effettivamente c'era l'idea di mettere più giocatori sullo stesso parco in qualche modo,
e allora mi ricordavo bene.
Oppure semplicemente che si davano battaglia sul mercato, no? Che si compravano le azioni a vicenda, sarebbe stato molto interessante.
E dopo tutto questo lavoro a vendere i parchi in giro per tutto il mondo, il gioco non ha un vero e proprio finale, perché rimanendo fedele alla sua anima subdola, una volta che avremo venduto l'ultimo parco non avremo più voglia di avere a che fare, quindi il gioco finirà senza un vero e proprio finale, perché noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, abbiamo guadagnato, quindi proprio senza scrupoli fino alla fine.
No, in realtà questo gioco è proprio come Monopoli, cioè le partite iniziano, poi gente o si stufa o perde amicizie eccetera, quindi le partite in realtà non finiscono mai. Team Park è così, fai un sacco di soldi e poi si va, sei rimasto da solo del tutto.
Ma finirlo era anche dura, perché è veramente difficile. Sì, sì, sì. Cioè, se ci pensi,
e vedi, il parco dell'Inghilterra è gratis, quindi anche per un casual che vuole giocare e iniziare, si inizia il suo parco all'inizio e se lo gode, si fa un po' di, se metto la strada di qua, se faccio la strada di là, che è la cosa che facevo io soprattutto.
Una cosa che mi ricordo facevamo era fare il parco, siccome lo spazio è comunque abbondante anche già dal primo parco, era provare tutte le giostre subito all'entrata in modo che fosse molto accessibile, e poi fare una stradina che andava dall'altra parte del parco per una giostra inutile o un venditore
con
di
tutti
patatine,
i negozi in mezzo, tra
sì, esatto, con tutti i negozi, arrivare proprio al castello o al bagno, al castello di gomma lontanissimo, dove tutti i clienti dovevano fare tutta la strada e passare per tutti i negozi.
Fantastico. Ma poi un'altra cosa dei negozi, che molti erano anche quegli stand dove puoi, non so, tirare la palla per buttare giù i birilli o sparare col fucile, no? E tu dovevi rendere difficile il gioco in modo tale che quello sborsava soldi per vincere non vinceva mai, così non gli dovevi dare nulla.
Quindi proprio tutte le tattiche peggiori.
Cattivissimo.
questo era Theme Park. Che dire, è un gioco storico perché con tutte le conversioni che ha avuto e ancora tutti i video che ne parlano e anche i giochi che vengono fatti in ispirazione di questo ne denotano la bellezza e anche l'innovazione. Infatti io gli do 7 tazze rotanti e mezzo su 10, perché è un gioco che mi è molto piaciuto da piccolo, è il fatto che ci giocavamo spesso insieme per creare le varie soluzioni per il parco divertimenti definitivo. Sono impagabili, un'esperienza bellissima. Dopo poi anche il fatto di aver scoperto le tattiche più subdole aumenta la longevità del gioco, ha aumentato per me la longevità del gioco una volta diventato più grande. L'unica pecca è che, oltre a non essere un fan dei gestionali, quindi me lo sono goduto fino a un certo punto, era più la magia del parco giochi, non è proprio invecchiato benissimo, perché d'altra parte giochi come Roller Coaster Tycoon sono più appetibili e hanno permesso anche uno sviluppo maggiore con i titoli successivi che l'hanno reso Theme Park, non dico obsoleto, però è rimasto un po' nelle retrovie. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 8 volante su 10. Ho fatto la battuta a questo gioco perché è un capostipite di uno dei miei generi preferiti, che è il building, in questo caso park building proprio. Non è proprio il capostipite, perché l'anno prima è uscito Coaster, che è effettivamente un simulatore proprio di costruzione e basta di roller coaster, di otto volante, anzi no, come si dice in italiano, di montagne russe, eccolo qua. E appunto Theme Park ha poi ispirato Roller Coaster Tycoon e uno dei miei giochi preferiti ultimamente che sto giocando, che si chiama Parkitect, che è un gioco bellissimo del 2018, faremo un episodio dedicato, e che non è eccessivamente bello a vedersi perché non è tridimensionale, o meglio è tridimensionale ma è tutto in isometrico comunque, ma uno degli aspetti che è stato introdotto in Parkitect e che mancava da un sacco di anni era proprio la parte gestionale pura, con anche gli obiettivi di soldi che non c'entrano con le persone. Mentre il mercato è sempre stato verso il divertimento delle persone, Parkitect prova a mettere di nuovo lo zampino citando quello che era Theme Park. Il gioco è bellissimo, da piccolo me lo ricordo bene, quando l'ho rigiocato è stato fantastico, quindi sono molto contento di averlo rivissuto in due maniere diverse, ed è una cosa che i videogiochi dovrebbero avere di più, il fatto che quando sei piccolo lo vedi in una maniera, quando sei adulto lo vedi in un'altra e lo riscopri, che è una cosa molto interessante. E che devo dire, non gli do più di così perché mi dispiace tantissimo per la musica Amiga, per la versione che io ho sperimentato personalmente, ma per tutte le altre versioni che ho giocato, io ho giocato al DOS, a quella Genesis, anche a quella Super Nintendo, che non è niente male, oltre che a quella per Nintendo DS, che non è bellissima a vedersi, però è molto facile da manovrare proprio con lo stick e il touchscreen. Quindi 8. E tu, Chiara?
Allora, io gli do 8 castelli gonfiabili su 10. Perché? Perché intanto, vabbè, essendo un gestionale, poi anche a che fare appunto con la progettazione, l'organizzazione degli spazi, il ragionamento gestionale, appunto un pochettino ci sono affezionata, perché indubbiamente insomma da architetto ci sta, e poi perché ha fatto parte naturalmente della mia infanzia, anche se proprio ti devo dire la verità, ecco, il 10 su 10 o comunque un 9 più lo darei più che altro a Team Hospital, perché è quello che proprio mi ricordo ancora meglio, che è infatti successivo del 97 e su quale veramente ho speso tantissimo tempo, perché mi divertivo veramente tantissimo ed era fatto forse meglio.
Lì c'è anche dell'interior design di...
Sì, lì c'è addirittura dell'interior design, ma era fortissimo, mi divertivo proprio tanto. Poi mio papà è medico, quindi insomma rivivevo anche un po' determinate dinamiche che sentivo raccontare, no, magari da lui quando tornava a casa e mi faceva troppo ridere questa cosa, perché era ovviamente sempre con questa vena molto molto ironica, molto giocoso nel design, ma anche subdolo pure lui, niente male insomma. E poi la cosa curiosa, però non so se voi l'avete mai visto, se lo sapete o no, è che in realtà c'è un altro team, ed è Team Aquarium, ed è una versione solo giapponese, è stata fatta solo per il Giappone del 98, quindi credo sia l'ultimo insomma uscito della serie, e consiste nel progettare acquari, suppongo, quantomeno. Non l'ho mai visto, però so che c'è, o comunque che c'è stato, solo per il Giappone.
Ma il Giappone c'ha una chicca che volevo tenerla, ma adesso mi hai dato l'occasione per dirla, perché è uscito un seguito di Theme Park, ne sono usciti tanti poi, con Theme Park World, con Sim Theme Park, che hanno provato a ricatturare ma nessuno ha avuto grosso successo, ma in Giappone è uscito Shin Theme Park che è bellissimo come titolo. Effettivamente è uscito, è di solito la cosa che dai ai robottoni tipo Mazinga, roba del genere, e invece l'ha dato un gioco del genere. È un gioco molto bello, è mobile in quel caso, o comunque assomiglia molto a un gioco mobile, e cerca di ricatturare le stesse cose di dell'originale, insomma.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci i vostri commenti e le vostre recensioni, i vostri consigli sui giochi che volete che vengano trattati nell'enciclopedia dei videogiochi. Ci trovate come sempre su Facebook, su Instagram e sul gruppo Telegram, che si sta espandendo sempre di più. Ci vengono fuori sempre delle ottime conversazioni sul mondo videoludico.
Abbiamo ogni settimana qualcuno che entra e fa un domandone, c'è una conversazione di centinaia e centinaia di messaggi di gente che scrive, e sono molto contento di questa cosa. Siamo molto contenti di avere un bel gruppo Telegram attivo, e da cui anche nascono quelli che sono gli editoriali che ogni tanto sentite sul canale. Noi ringraziamo ancora Chiara per essere stata qua, ti diamo un pochino di tempo per sapere dove ti possiamo trovare.
Grazie, sicuramente è un onore essere qua, perché per me è una cosa anche piuttosto anomala, insomma, anche perché scusate la ripetizione, normalmente parlo di architetti io, nel senso che ho un podcast, nel mio podcast racconto la vita degli architetti più famosi, più importanti, le cosiddette archistars, così le chiamiamo nel nostro mondo un po' particolare. Quindi il mio podcast, visto che sono una podcaster anch'io, è Dannati Architetti, e lo trovate su tutte le piattaforme d'ascolto, e principalmente come canale social utilizzo Instagram con il nickname, l'utente Dannati Architetti Podcast, e lì insomma integro le varie puntate con tanti altri contenuti, insomma. Ma tutte quante le informazioni le potete trovare anche sul mio sito, che è mariachiaravirgili.com.
Un ottimo podcast che tra l'altro ha ricevuto un sacco di attenzione da parte anche di stessa Spotify, che ti ha premiato.
Sì, Spotify mi vuole bene, evidentemente. Era una cosa incredibile, perché in realtà questo è il mio secondo podcast, perché ho iniziato questa avventura podcastica 2 anni fa con una serie invece Diary, quindi più che altro un talk personale, che era Avere Qualcosa da Dire Show, che è una specie di racconto della mia vita, in sostanza, in chiave divertente, e quello Spotify proprio non se l'è filato minimamente. Invece questo podcast, per quanto sia di nicchia, perché di fatto, come voi parlate di videogiochi, ma videogiochi sono sicuramente, insomma, un mondo molto, molto più popolare, soprattutto insomma nell'internet, ecco, gli architetti sono un po' una piccola setta, ecco, e devo dire che però ce ne sono tanti all'ascolto, quindi ha avuto un buon riscontro in termini di piccoli numeri, insomma, non vi parlo di cose incredibili, però ecco, su Spotify sono in tanti ad ascoltarlo, quindi anche Spotify effettivamente se n'è accorto e ha condiviso in una storia il mio podcast, e mi ha reso molto felice, perché non me lo aspettavo assolutamente.
E tra l'altro, secondo me, uno dei il successo che ha Dannati Architetti è anche proprio per come tratti i vari episodi, perché tu li dedichi a un singolo architetto, un po' come noi li dedichiamo ai videogiochi, quindi non è legato al tempo, uno se lo può ascoltare tra 10 anni e avere delle informazioni e essere più informato.
La storia non muore mai.
Se avessi avuto io degli insegnanti di storia dell'architettura così, sarei stato super, super figo, perché io ho fatto un esame di storia dell'architettura, questo te lo dico ed è una piccola chicca, in cui mi hanno chiesto tutto Miss Van der Rohe,
tutto,
anche cosa aveva mangiato la colazione del giorno del suo matrimonio, veramente tutto.
No, terribile, ma la storia, se è spiegata male, è bruttissima, diventa immediatamente proprio quasi un rifiuto. Infatti io ricordo al liceo ho avuto dei professori di storia che erano veramente pessimi, e infatti non ho questi grandissimi ricordi. Invece devo dire, all'università è stata la mia fortuna, perché la storia l'ho riscoperta, e infatti io non sono una storica, nel senso insegno a scuola, sono un architetto, ma lavoro appunto più che altro nella comunicazione, in altre cose del genere, però la storia per come mi è stata trasmessa e raccontata all'università me la ricordo, e mi ricordo tanti dati, tanti dettagli, tante piccole cose che rendono poi particolare, che ho ripreso e che rendono particolare questa serie, proprio perché io racconto il personaggio. Non a caso si chiama Dannati Architetti, perché insomma inutile che ci nascondiamo dietro a un ramoscello, lo sappiamo che comunque l'architetto in generale, almeno per come è, viene disegnato nella maggior parte dei casi, è un po' particolare, no? Quindi racconto, sì, canto le lodi, ma non solo, quindi il divertente è anche, ecco, sgamare quel lato un pochettino strano, le stranezze, le difficoltà o magari proprio gli errori paradossali di questi personaggi, che poi comunque sì, la storia l'hanno fatta, ma insomma talvolta l'hanno fatta anche fuori dal vasino, quindi e questo diverte molto.
Ma perché sbagliano anche gli architetti? No, non l'avrei mai detto.
È vero, un ingegnere.
No, scherzo.
La storia dell'ingegneria è bellissima e molto sottovalutata in realtà.
Tratterò
anche ingegneri, anche se la serie si chiama Dannati Architetti perché attirava di più.
Bene, allora, grazie per essere stata qua con noi, aver prestato la tua voce per la causa. E allora ci sentiamo a settimana prossima con un altro episodio, chissà cosa affronteremo. Se volete sapere qual è il prossimo gioco, seguiteci su Instagram, lì mettiamo ogni tanto o un pezzettino della copertina o un'immagine per farvi capire quale sarà il prossimo gioco.
Grazie mille, mi ha fatto super piacere essere qua.
Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Chiara, anche detta Archicomica.
Namaste and be brave. Bam 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 b